luce là accanto. Domande che dovete rivolgere ai relatori, prego.
Ho una domanda alla medesima, a entrambi i relatori che ringrazio per le interessanti piene di spirito. Mi piacerebbe avere la vostra opinione e quindi avere una specificazione tra il rapporto di preservare la memoria, no? Attraverso il deuteronomio che mette, no? È il, seguendo la relazione, dice è il fondamento dell'identità e quindi vuole preservare la memoria per la comunità, per fondare l'identità, e invece questo visto come una finzione letteraria che si, per cui più che preservare ciò che è antico si riveste di antichità, ma si propone di fatto una novità. La medesima cosa sotto il punto di vista linguistico. L'ebraico biblico che conserva il patrimonio, cioè eccetera, nell'ambito, ma ci mi piacerebbe avere una visione se si può discriminare l'ebraico biblico eventualmente come una forma di antichizzazione, voluta antichizzazione. E quindi l'uso antico, perché ci sono delle caratteristiche di novità a livello dell'ebraico biblico che sembrerebbe che tutto il resto fosse una voluta arcaicizzazione. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene, ma per datare un'iscrizione, le lezioni che mi diceva la professoressa Marasi, si devono guardare le innovazioni. Se io prendo tre ferrerie, no? La grafia sembrerebbe antichissima, però le cose antiche si possono imitare, le innovazioni si possono prevedere, no?
Certo.
Ecco, allora stessa cosa, non è che il Deuteronomio, eccetera, ammanti di antichità quando in verità si vuole proporre una novità, una comunità religiosa che gli manca l'identità di popolo, gli manca l'identità di nazione, è piccola, non conta niente, e dice ma ritorniamo alle origini, che però sono origini ovviamente inesistenti, no? Si ripropone un'origine, di fatto è idem all'aspetto lingua. Non lo so, se si riuscisse ad avere dei dati o no.
Prima di rispondere.
Vediamo se ci riesco a rispondere a questa interessante domanda. Io penso che non è una novità assoluta per niente quello che si ripropone o si ripensa, ma ci sono delle cose antiche. Per questo ho cercato di distinguere tra il Deuteronomio e una finzione, vero? Abbiamo detto che è una questione piuttosto letteraria quella presentazione del ritrovamento del libro, ma non è una finzione il fatto, penso io, che all'epoca di Giosia è stata scritta una riforma religiosa e quello è il centro del Deuteronomio. Di quello io non parlavo che per fissare questo primo punto, e quel centro del Deuteronomio, cioè la parte fondamentale del codice deuteronomico, alla sua volta prende o riprende il codice dell'alleanza dell'Esodo 20 al 23, e il codice dell'alleanza è messo nello stesso tempo, o è stato scritto nello stesso tempo, scritto, insomma, esisteva in questo codice allo stesso tempo che parlava Osea, che c'era una tradizione che parlava anche, si può dire, Isaia. Dunque, per me quello che interessava di più, una volta fissato questo punto fondamentale, era parlare come all'epoca esilica e post-esilica cominciano a sviluppare una teoria che tutto questo è stato scritto, lì viene lo scritto, cioè per me il Decalogo è un testo dell'epoca essenica e quella scrittura della Torah è ancora più tardiva, penso io, ma sempre essenica o post-essenica, e se andiamo all'epoca di Ezra ancora più tardiva. In questa epoca non si crea il snodo, si ripensa e si rielabora quello che precedentemente erano delle tradizioni raccolte o forse anche, non sappiamo esattamente come, ma possiamo pensare almeno una certa tradizione del secolo VIII, VII, eccetera. Il ripensamento non è una creazione snodo, ma certamente viene fuori una Torah, quella è, secondo l'opinione più comune oggi, è la sintesi di quelle tradizioni sacerdotali e non sacerdotali, più di quella redazione del Deuteronomio, quella redazione del Pentateuco, e più quello che oggi si parla molto, la forte scriba. Con la scrittura continua, la scrittura continua. Ieri si parlava della canonizzazione, non possiamo parlare propriamente quando è stato canonizzato il Pentateuco, sappiamo che c'era una scrittura che continuava. Dunque era la parola, diciamo, una parola viva che continuava e non sappiamo quando è finita. Forse molto più tardi di quanto tradizionalmente si pensa. Non so se ho risposto a quello che hai chiesto.
Beh, chiaramente dal punto di vista linguistico non si può datare, solo la datazione chiara e la datazione esterna. Questo è anche la cosa più evidente. Internamente si può dire perché si fa un riferimento esplicito tale questo vuol dire anche non potrà essere prima di quell'epoca, per esempio il libro di Esther deve essere del periodo di questo, non può essere il periodo di prima, prima di conoscere i persiani. Anche il libro di Daniele, per esempio, quando ha citato dove ha lavorato fino al Ciro, senz'altro non può essere prima dell'esistenza del Ciro. Anche Daniele 9, quando ho visto nelle profezie di Geremia, dai, allora doveva essere dopo questo, ma solo questi tratti. Della grammatica possiamo sapere relativamente questo, per metodologia della linguistica storica possiamo dire questo cambiamento deve essere prima di quello, ma non possiamo fare una datazione assoluta in base a nessun elemento, diciamo, né semantica né grammatica.
Però alcune innovazioni si può dire, vabbè, non voglio disturbare troppo, però che l'unione di più preposizioni o il decatantizi, se non si ritrova nell'ebraico epigrafico ma solo nell'ebraico biblico, potrebbe essere un indizio,
potrebbe, ma non conclusivo,
perché è un'innovazione.
Innovazione per me linguista non è una cosa dopo l'altro, ma sono dei tappe con controlli uno dopo l'altro, non si fa una cosa e lì si può rintracciare prima e dopo, mai con una paragone con iscrizione diventa una cosa, diciamo, conclusiva, almeno la mia esperienza così con le iscrizioni perfino. Per esempio, recentemente abbiamo ritrovato, e io stesso sono coinvolto a leggere come questo, quello iscrizione di Cattimuva, di Zinzirli. Allora lì non si può fare molte speculazioni, ma siccome è in sito, allora possiamo fare certe cose. Ma dal punto di vista linguistico, si può dire questo aramaico antico, ma si può dire anche samariano, ma si può dire anche un tipo nuovo. Allora queste, diciamo, diversità fine forse non è molto istruttivo. Grazie.
Qualche altra domanda? Prego.
Farò domanda al professor Garcia Lopez. Visto che il cuore un po' della mia ricerca dottorale pubblicata l'anno scorso era proprio su questo discorso della identità di Israele nel periodo post-esilico, a me è sembrato però nella sua esposizione, non so se volutamente o meno, ci sia stato un salto, cioè il salto dei capitoli 29 e 30 del Deuteronomio, in cui viene riproposto appunto il testo dell'alleanza di Noè, in quanto a me pare che uno dei principi proprio della risposta al dramma dell'esilio che Israele pone, come forse anche motivo della sua tragedia, quello dell'infedeltà alla legge stessa nell'alleanza, in cui appunto nei testi dei capitoli 29 e 30, di cui io vedrei invece il vertice di questo diciamo, processo di memoria fondatrice di Israele, quell'alleanza che era formata su un rapporto reciproco tra Dio che consegna la legge e l'osservanza da parte di Israele, che è fondamentalmente con l'esilio è venuta meno, proprio per l'infedeltà di Israele, nel testo del sotto il capitolo poi 30, un nuovo intervento di Dio che non va a cambiare, ma come ha detto lei molto bene adesso nel secondo intervento, va ad approfondire e a modificare il rapporto originale, è Dio nuovamente che non più ponendo questa legge sulla pietra ma nel cuore, con i paralleli ai testi di Geremia e Ezechiele sulla nuova alleanza, che sono paralleli non solo teologici ma anche proprio semantici e di vocabolario, a costituire realmente il perno della nuova, dal nuovo concetto di identità di Israele, cioè della ripartenza, in cui vengono rilette, come ha detto molto bene, tradizioni già antiche, un nucleo almeno formato, ma chiaramente dopo questa esperienza tragica. Questa è un po' la mia domanda, quale allora, secondo lei, quale valenza può avere quel testo appunto nel processo di identificazione di Israele, di memoria di Israele?
Qui si vede proprio la voce dello specialista, è un punto molto concreto. E io non sono stato così specialista quando parlavo di queste cose, piuttosto ho preso tutta l'ultima parte, capitoli 31 fino al 34, per quello era la scrittura della Torah alla morte di Mosè, e anche prendevo i primi capitoli, capitoli 1 al 3 e poi il capitolo 4. E allora lì il concetto di alleanza a Moa viene allungato. Dunque non è soltanto quei capitoli 29 e 30 dove si parla strettamente, non ha detto il nome, ma penso che lei quello che ha scritto una tesi su questo, sì, l'alleanza a Moa, sì, che è stata pubblicata.
Dalla glossa.
Sì, sì, appunto. E allora, beh, se lei mi domanda quei due capitoli, io direi nessuno migliore di lei per parlarci di quei due capitoli, perché intanto non è che io abbia tanto da dire come distinzione. Io non ho voluto fare troppe distinzioni, perché se una volta stai e Carpotto, ma lui fa almeno quattro relazioni post-esiliche e post-esiliche. Allora era soltanto per dire come c'era una grande differenza tra la scrittura fatta da Dio, che riguarda soltanto le tavole dell'alleanza all'ore, e io parlavo di quella generazione dell'ore, e dopo cercavo di mettere un po' in un altro livello quella rivelazione o quella alleanza a Moa, e lì il centro senz'altro.
La mia domanda è per forse quello che non avevo compreso, cioè dire se quella Torah è stata allora scritta e redatta nel periodo post-esilico, o se quella Torah, non dico già redatta o scritta, ma comunque appunto già con un nucleo specifico, è stata riletta nel periodo esilico e post-esilico. Questa è la
Io penso di sì, io penso di sì. Anzi, io distinguerei in questo caso, vedendola che lei insiste in questa domanda, certamente i capitoli 29 e 30, sono stati scritti prima del capitolo 31, 32, 34 e poi di altri testi che riguardano questo, soprattutto dell'opera cronista, dell'opera di Esdra, eccetera. Sì.
L'ultima domanda, Silvio, e poi andiamo a spasso.
Sì, volevo portare l'attenzione su un discorso, diciamo, di ermeneutica della memoria e della scrittura, dal momento che il tema era un po' questo. In altre parole, mi domando, al di là di un discorso di datazione di testi, ma il fatto che, è un po' mio pallino, che si distingue in modo netto direi il tipo di scrittura e la finalità delle 10 parole che sono scritte, Deuteronomio dice, col dito di Dio in modo esplicito su tavole di pietra, e poi invece è Mosè che scrive e questo rotolo deve essere posizionato di fianco all'arca che contiene le 10 parole scritte con il dito di Dio sulla pietra, cioè mi domando se non valga la pena di articolare una riflessione sul contenente, il materiale, pietra da una parte, rotolo di papiro verosimilmente dall'altra, il contenuto, 10 parole, Torah, chiamata così legge, e l'autore della scrittura, Adonai, Mosè. Per cui sono proprio due atti scritturistici diversi che poi, a mio avviso, in modo occultato, la tradizione anche del giudaismo e soprattutto il cristianesimo, quando nascerà da questa... Da questi dati acquisirà esattamente un'autorevolezza diversa dei due atti di scrittura, quindi le 10 parole permarranno nella forma del giudaismo cristiano, le altre verranno messe da parte, ma non credo a caso, perché credo che ci sia esattamente un'elaborazione ermeneutica sull'importanza di questa scrittura.
Certo, io ho accennato a questa questione, a questo problema, e sono d'accordo con quello che lei dice. C'è la grande differenza. Io ho preso soltanto la tradizione deuteronomica, è molto diversa la tradizione dell'Esodo a questo punto, perché lì, come ho detto pure, non c'è la distinzione delle 10 parole e delle altre leggi. Tutto viene di Dio. Invece qui è la differenza, grande differenza, le 10 parole scritte dal dito di Dio e le altre parole scritte da Mosè. Questa differenza deve avere una valutazione ermeneutica, come lei dice. Io penso sia molto importante. Riguardo a quello che siano tavole di pietra, o sia un ruoto, o siano altri materiali, per me quello non è così importante, penso io. Ma sì, è piuttosto importante quel gioco tra quella specie di confronto che si fa tra le tavole e tra l'immagine del vitello. Confronto nel quale si può dire che l'immagine perde e il vincitore sono le tavole, è la parola di Dio. Parola di Dio che lui stesso scrisse. Dunque questa è l'importanza, direi. Ermeneuticamente c'è una distinzione, soprattutto in paragone con la presentazione che si fa di questa questione nel libro dell'Esodo.
Bene, ci rivediamo qui alle 11:30.